è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:40 minuti in questo momento, 800 24 00 24 è il numero di telefono per chiamarci in diretta. Messaggi al 349 238 6666, lazanzara@radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli dei telegiornali andando in onda alle 18:30, TG2.
Crolla l'arcata di un ponte sul Po, alcune auto nel fiume, 3 feriti, erano in corso lavori di ristrutturazione. Massima allerta per la piena anche domani, oltre il livello di guardia. Poco fa l'annuncio d'Obama, accordo fatto fra Fiat e Chrysler, insieme per un grande successo. Nasce un colosso da quasi 5 milioni di auto. Vertice sul virus messicano, l'Europa prepara le contromisure, nessun caso accertato in Italia. Il sottosegretario Fazio, chi rientra dal Messico rimanga una settimana a casa. Auto piomba sulla folla in Olanda durante la parata in onore della regina Beatrice. 4 i morti, 17 i feriti, alla guida un giovane ferito, subito fermato. Atto premeditato per la polizia. Momento della verità per il delitto di Garlasco. Giudice in camera di consiglio, Alberto Stasi, unico imputato, rischia 30 anni. In aula anche i genitori di Chiara, ma forse serviranno nuove perizie.
Erano i titoli del TG2, devo dire che la migliore prima pagina del giorno, molte sono dedicate ancora al caso Veronica, Lario, Silvio, Berlusconi, è certamente quella di Libero, che è l'unico giornale che ha la sfrontatezza di mettere una sequenza di foto in cui c'è una sorta di striptease, anzi è uno striptease di Veronica Lario durante la rappresentazione teatrale, così c'è scritto nella didascalia, de Il Magnifico Cornuto di Fernand Crommelinge, messa in scena al Manzoni di Milano nel marzo del 1980. Tra gli spettatori c'era il giovane imprenditore Silvio Berlusconi, che poi conobbe in quell'occasione Veronica Lario, se ne innamorò e poi i due, dopo divorzio di Berlusconi, si sposarono. A un certo punto in questo striptease, insomma, Veronica Lario fa vedere molto chiaramente quali sono alcune delle sue qualità. Il titolo principale del quotidiano di Vittorio Feltri è Veronica Velina Ingrata, vizi privati, pubblici lamenti. Per la seconda volta Lady Berlusconi denuncia sui giornali le scelte del marito, stavolta il pretesto sono le soubrette nelle liste PDL, ma si dimentica che pure lei, puntini puntini. In questo caso Feltri vuole dire, Libero vuol dire, che insomma faceva più o meno lo stesso mestiere delle persone che adesso chiama ciarpame politico, senza però candidarsi, insomma, si potrebbe aggiungere. Titoli di studio aperto.
Piacenza, poco dopo mezzogiorno, crolla un'intera arcata del ponte che collega la città alla sponda lombarda sulla via Emilia. 4 auto precipitano nel vuoto, 2 feriti, 1 in osservazione, ma poteva essere una strage. Ho visto la strada scomparire, racconta uno di loro dall'ospedale. Il cedimento legato alla piena del fiume e ora è polemica. Momenti cruciali per il processo di Garlasco. Dalle 4 del pomeriggio il GUP è in camera di consiglio. Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, unico indagato per il delitto, rischia 30 anni. Aggiornamento in diretta. Roma, al villaggio preanestino, frazione di frontiera della periferia, un quindicenne romeno a coltello.
Bene, andiamo veloci oggi perché abbiamo il candidato sindaco del Partito Democratico a Firenze, Matteo Renzi. Buonasera.
Sera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, qualcuno ha messo in mezzo Renzi perché? Perché dicono che lei abbia candidato, anzi lei insomma, qualcuno ha candidato in liste vicine a Matteo Renzi una ex schedina di quelli che il calcio. Poi mi fanno impazzire queste definizioni perché ormai si inquadrano le persone come ex veline, ex schedine, ex tronisti, ex letteronze, eccetera eccetera. Si chiama Elisa Sergi, ha 26 anni, è originaria del Valdarno, lavora in una televisione privata fiorentina dove fa la cronista sportiva, immagino. Immagino, no Renzi? Qualcuno le ha chiesto anche, ma si sente come Berlusconi, insomma, purtroppo il tono delle discussioni in Italia è questo.
No, francamente problematiche coniugali del Presidente del Consiglio e della sua signora io farei volentieri a meno di discutere, nel senso che...
Però vengono messe in pubblico dalla signora Lario.
Infatti quindi non entro nel merito, dico che quando il centro-sinistra, cioè la mia parte politica, si attacca alla signora Lario come, diciamo, punto di riferimento culturale, sociale, civile e politico, dico che non è che siamo messi granché bene, parlo di noi, parlo della mia parte.
C'è stata politica, secondo lei, in queste ore una santificazione da parte della sua parte politica di Veronica Lario?
Sono rari i momenti in cui riusciamo ad esprimere un alto livello di coesione politica. Quasi sempre accade quando parla la signora Lario, che è un po' il nostro, una sorta di oracolo dei noatri. No, io non entro nelle vicende loro, affari loro, e francamente trovo anche abbastanza stucchevole che si continui in questa tiritera. E da parte nostra, noi abbiamo fatto una cosa diversa. Siccome l'esperienza delle primarie fiorentine prima e poi questa campagna elettorale per Firenze sta cercando di far emergere, no, anche un quadro di rinnovamento, freschezza, di idee nuove, noi abbiamo fatto una lista che si chiama Facce Nuove a Palazzo Vecchio. Sì. E è una lista civica, delle sei liste che sostiene la mia candidatura, e dove ci sono tante ragazze e ragazzi che hanno idee e esperienze, nel caso di Elisa.
No, le più diverse. Tra questi 92 candidati c'è anche questa ex, quella che viene definita ex schedina, sì, di quelli che il calcio.
Stiamo parlando di una ragazza, classe 83, quindi che ha 26 anni, che è laureata in psicologia, che fa la conduttrice di una trasmissione televisiva che parla di calcio, e che ha scelto, insieme alla giovane ricercatrice, insieme alla giovane disoccupata, insieme alla professoressa a contratto, insieme, mi aiuti lei a dire, perché ci sono praticamente di tutti i tipi, tantissime persone, c'è l'infermiera professionista, c'è tutta una serie di cose, c'è il militare, c'è il giovane ricercatore, perché non è che ci sono solo donne.
Ah, no, certo.
Ha scelto di candidarsi. Ora, qui
però allora io le do perfettamente ragione, Renzi, però dopo il traffico lei mi deve dire, siamo impazziti in questi giorni, c'è stato un impazzimento generale, perché alla fine è venuto fuori che solamente una persona dello show business, e questo non è certamente un delitto, viene candidata nelle liste del PDL. Qualcuno dice perché dopo l'intervento della signora Lario Berlusconi ci ha ripensato, ma qui siamo nel campo delle dietrologie delle ricostruzioni giornalistiche. Io ho l'impressione, naturalmente non in tutti, Renzi, che nelle critiche che sono state fatte in questi giorni alla possibilità di candidate belle ragazze che poco sanno di politica, ci sia di fondo che cosa? Una sorta di riflesso un po' elitario, tecnocratico, cioè l'idea che la politica alla fine debba essere monopolio dei suoi professionisti di mestiere, di quelli che la conoscono da anni. Non ci vede questo lei nelle discussioni che sono state fatte? Al di là poi dei casi singoli,
C'è senz'altro una parte di radicalismo elitario, no? Di una parte politica, che peraltro è la parte della mia parte politica, per il quale il giudizio su chi partecipa a un reality o chi ha una chi fa la prova per la velina è comunque una persona di serie B. Dopodiché io, che non ho mai avuto intenzione di partecipare a un reality, che non ho le fisiche di Roll per fare la velina,
mai dire mai,
né ho l'intensa e prestante attività fisica del nostro Presidente del Consiglio, a giudicare da quello che egli racconta ai giornalisti, voglio dire, non credo. Rimango sconcertato dall'accostamento che viene fatto rispetto ad esempio alla vicenda fiorentina, perché la vicenda fiorentina è una vicenda totalmente altra, cioè è una vicenda dove, siccome ha vinto un ragazzo di 34 anni le primarie e ha promesso Facce Nuove in Palazzo Vecchio, non capisco perché può candidare la giovane precaria e non può candidare la giovane.
Lei è andata a pescare, però è andata a pescare una bella ragazza, una che era nel mondo prima, era nel mondo dell'informazione.
Io ho aperto la lista su Facebook, cioè la mia lista, la chiamano la lista Facebook da queste parti, perché è la lista di gente che ha scelto, ha chiesto di essere candidata, si è messa in gioco, e poi il fatto che sia bella non può essere certo un handicap. Dopodiché c'è un altro problema che sarebbe interessante affrontare, come vengono considerate le donne in politica, ma questo è un altro paio di maniche, mi spiego. I governi di vario genere e di vario colore stanno valorizzando l'esperienza femminile in politica.
Lei
o si limitano a far loro la parte, diciamo, soltanto delle vallette anche nei governi. Io ho una giunta di metà donne e metà uomini, e le mie, tra virgolette, le mie donne, le mie assessore in provincia, sono gente che hanno incarichi veri, si occupano di mobilità, di crisi occupazionali, di sviluppo economico, non è che si occupano soltanto di
pari opportunità,
di politiche giovanili.
Ho capito, cioè è il momento di affidare a donne incarichi, insomma, anche da ministro dell'economia, non so, una cosa di questo tipo.
Beh, sicuramente, diciamo, non farebbero peggio del ministro Tremonti, questo lo dico facendo una piccola polemica personale. Tremonti ci ha appena fatto una circolare per dire, so che la cosa è curiosa, magari non le interessa nemmeno, ma che la provincia di Firenze, che ha abbassato le tasse, le deve rialzare. e il ministro che aveva sostenuto dell'abbassamento delle tasse adesso sta diventando il sostenitore alzate le tasse tutti, è una cosa folle. La vicenda locale che magari non
va bene, va bene fatto. Renzi, la ringrazio, buona serata. Grazie, ma insomma incombe sicuramente come prima notizia della giornata la vicenda Fiat Chrysler. Chi l'avrebbe mai detto anche in questo caso che sarebbe stato fatto un accordo in cui c'è un ingresso cospicuo del capitale della Chrysler di Fiat che prende in mano le redini della situazione. Come sapete c'è stato un annuncio anche da parte del Presidente Obama. Vincenzo da Napoli, buonasera.
Buonasera dottore, innanzitutto dica. Complimenti per la trasmissione che puntualmente ogni sera mi accompagna nel tragitto di ritorno verso casa. Niente, volevo commentare insieme a lei il discorso che ha fatto il Presidente Obama relativamente a questo evento storico, perché per noi italiani è come sbarcare sulla Luna, andiamo nella patria dove in realtà è nata l'automobile, come se gli americani venissero a insegnare come si fa la pizza a noi qui a Napoli, quindi è un evento che reputo di una portata straordinaria e ritengo favorevole il commento espresso da Obama relativamente all'incentivazione degli americani ad acquistare auto americane. Penso che sia un discorso oltre che patriottico, ma voglio dire pro domo sua, cioè nel senso che è giusto fare gli interessi della propria nazione con prodotti realizzati dalla nazione. E a proposito di questo evento, insomma, che ritengo probabilmente tutti commenteranno in maniera positiva, volevo porle un quesito. Lei ritiene che un discorso di questo tipo fatto in Italia dal nostro Presidente del Consiglio in carica come sarebbe stato accolto?
In che senso, mi scusi? Un discorso uguale a quello di Obama fatto da Berlusconi?
Un discorso di questo tenore fatto da Berlusconi, cioè Berlusconi che incentiva gli italiani ad acquistare Fiat, prodotti nazionali, acquistate titoli in borsa di prodotti nazionali, come sarebbe stato accolto dalla critica, dalla maggior parte,
come una cosa, lei dice, come una cosa di nazionalismo, di protezionismo?
Sì, esatto, bravissimo, bravissimo.
Cioè in maniera negativa, però insomma, sì, però non si può fare un discorso di questo tipo. La ringrazio, Vincenzo. Giampiero da Bologna, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, complimenti, finalmente riesco a parlare con lei.
Dica.
Volevo parlare della Fiat Chrysler, però sono rimasto subito dalle parole del candidato sindaco di Firenze, inerente alle donne, candidate e compagnia cantante. Io sono rimasto stupito dalle candidature di Berlusconi perché fino a prova contraria, cioè i veri ministri, vera gente che ci sa fare il suo lavoro li ha messi Berlusconi, cioè Tremonti non penso che ci sia una.
Sì, ma adesso non stiamo parlando della candidatura, Tremonti non è candidato a nulla in questo caso, è ministro eccetera, per cui stiamo parlando di un'altra cosa, Giampiero, stiamo parlando delle candidature alle elezioni europee, non di chi è ministro adesso.
Sicuramente meglio di Tremonti, però una persona come Tremonti non penso.
Sì, ho capito Giampiero, non sei candidato a fare il parlamentare europeo Tremonti è ministro dell'economia, cosa c'entra con le candidature europee, mi scusi?
No, il signore parlava della donna e compagnia cantando, io non riesco Giampiero a capire come una velina, come una ragazza di 26 anni, anche neolaureata, cosa deve fare in politica? Cosa fa in politica? Cioè, non lo so, cioè, che mi rappresenta una ragazza di 26 anni in politica? Cioè, fa che?
Va bene, Giampiero, la ringrazio. Anna dalla provincia di Vercelli, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
L'intervento che volevo fare io si sta un po' così ampliando con i discorsi che sono stati fatti fino adesso, perché quello che vedo io ad oggi, a un mese dalle elezioni, è che sostanzialmente di contenuti ce ne sono pochi. Cioè,
soprattutto di contenuti europei, diciamo, no?
Sì, esatto, cioè non si parla di programmi, non si parla di nulla. Adesso, l'intervento che volevo fare io era in particolare, la scorsa settimana avevo seguito un po' la querelle sulla Lega che contrapponeva un po' i kebab alla cassuela. In questi giorni qui io abito in provincia di Vercelli, ma al confine con la provincia di Novara si parla, e questo è un cartellone pubblicitario elettorale per le provinciali della provincia di Novara, della sinistra, che contrappone invece la nouvelle cuisine alla paniscia, che è un piatto tipico novarese.
Anna, mi perdonerà se non conosco questa querelle locale in provincia di Vercelli. C'è il giornale radio, se vuole riprendiamo questo discorso, però non scendiamo della Carel Culinaria in provincia di Vercelli, parliamo d'altro se vuole, 800 24, oppure uno spunto per parlare non so di cosa. Titoli del TG3.
La Casa Bianca annuncia intesa raggiunta tra Fiat e Chrysler. Obama si può aprire un brillante futuro. Marchionne, accordo storico. Referendum elettorale, si vota il 21 giugno. Giallo sui nuovi ministri, opposizione Lega sul pacchetto sicurezza. Torni la norma anti-racket. Una bimba italiana tra i casi sospetti in Messico. Il sottosegretario Fazio, 7 giorni a casa chi rientra da quel paese. Vertice europeo. La piena del Po fa crollare un ponte a Piacenza, ferite 2 persone, una è grave, le auto finiscono nel fiume, traffico paralizzato. 15enne ferito a coltellate da un compagno di scuola vicino Roma, l'aggressore coetaneo accusato di tentato omicidio. Domani sera il concertone del 1° maggio, musica rock, sms per aiutare le vittime del lavoro. Domattina la diretta al TG3 sui comizi sindacali. 20 anni fa scompariva Sergio Leone, il grande maestro del western all'italiana, stasera su Rai 3 per un pugno di dollari, restaurato.
Eccoci qui, dopo i titoli del TG3 andiamo a sentire Sky TG24.
Fiat Chrysler, accordo concluso, Obama la fusione, unica salvezza.
Febbre suina, il Ministero della Salute invita alla quarantena chi torna dal Messico.
La piena del Po fa crollare un ponte nel Piacentino, un ferito in gravi condizioni.
L'Istat conferma, l'inflazione torna a salire nelle grandi imprese, più disoccupati.
Terremoto, l'impegno di Berlusconi, in 6 mesi le case agli sfollati.
Referendum, confermata la data del 21 giugno, presto nuove nomine nel governo.
Garlasco, giudice in Camera di Consiglio, Alberto Stasi rischia 30 anni.
Olanda autopirata, falcia la folla, la parata per la regina, 4 morti.
Al via un lungo weekend di partenze, il tempo dovrebbe favorire gli spostamenti.
Un calcio diviso in due, separazione tra A e B, A Beretta il mandato per la massima serie.
Bene, alle 19.20 il numero di telefono per intervenire è sempre lo stesso, 800 24 00 24. Vogliamo ripescare un Berlusconi di ieri, il Presidente del Consiglio che a un certo punto parla dei candidati maleodoranti, quelli che noi non porteremo mai in Parlamento, quelli vestiti male. Poi dice si affidano anche in Europa vecchi arnesi della politica, non so a chi si riferisce, ad altri partiti forse. Riascoltiamo.
Noi non accettiamo di vederci imporre dalla sinistra quello che per loro è il metro d'azione nella nomina dei candidati alle europee, che molto spesso sono vecchi arnesi della politica, di cui liberano il campo in Italia per mandarli in pensione in Europa, e soltanto interessati al compenso, e molto spesso assenteisti.
Avete sentito? Molto spesso assenteisti, solo interessati al compenso, e poi vecchi arnesi della politica. Ora, andando a vedere le liste del PDL, in realtà di vecchi arnesi della politica, se li vogliamo chiamare così, ed è sicuramente qualcosa di dispregiativo nel tono di Berlusconi, ce ne sono anche nel PDL, come possiamo citare un politico di vecchia data come Gargani, che certamente non è un novellino della politica ed è un esperto di giustizia al Parlamento europeo fin dal 1999, poi naturalmente Clemente Mastella, come sapete, che è tornato e certamente può essere inserito nella categoria vecchi arnesi della politica. E mi sembra che anche in quanto ad assenteisti nel PDL, nei rappresentanti europei di Alleanza Nazionale, di Forza Italia, ci sia qualcosa da dire, anzi molto da dire per quello che riguarda gli assenteisti. E Berlusconi invece di oggi, il quale è in visita alla Coldiretti, e sentite cosa dice a proposito ancora della questione delle veline, eccetera eccetera.
Corre l'obbligo di chiedervi scusa perché non sono riuscito a portarvi le veline. Mi rifarò, Sergio, mi rifarò, anche perché pensando ai vostri 20.000 posti vendite, pensando che qualche volta al sabato anche noi maschietti andiamo a fare la spesa, se avete bisogno di belle commesse sapete a chi rivolgervi.
Insomma, Berlusconi che trasforma in un momento di comizio, in un motivo di comizio, la questione delle veline, delle belle ragazze, ci gioca sopra, continua a giocarci sopra, secondo il più o meno la fotografia che ne fa Paolo Guzzanti, che ha fatto ieri Paolo Guzzanti. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Massimo D'Alema è intervenuto questa mattina alla trasmissione Faccia a Faccia su Radio 3. E sentirete come esalta, a modo suo naturalmente, sia Veronica Lario in Berlusconi che Gianfranco Fini. Dice: meno male che ci sono loro, perché hanno stoppato quello che di pericoloso, secondo D'Alema, voleva fare Berlusconi.
Per quanto riguarda questa vicenda, diciamo che evidentemente alla fine, per l'intervento della signora Veronica Lario, si è conclusa con l'esclusione delle liste di alcune, diciamo, avvenenti candidate. Per la verità è stata la Fondazione Fare Futuro, presieduta da onorevole Fini, che ha sollevato questa questione, non la sinistra. Probabilmente oramai Berlusconi considera anche Fini parte della sinistra, diciamo, nel suo delirio polemico.
E questo è D'Alema su Berlusconi. Dunque Fini e Lario vanno benissimo per D'Alema. Il cesarismo di Berlusconi, perché risuona spessissimo ormai questa parola, D'Alema.
Innanzitutto è abbastanza deprimente, diciamo, che il dibattito pubblico in Italia si concentri intorno a vicende di questo tipo. Questo nasce dallo strapotere personale di Berlusconi e dall'uso che egli ne fa, insomma, che inclina ad un narcisismo non di grado volgare, a mio giudizio. E in un grande paese democratico, in un grande paese civile, insomma, una discussione pubblica di questo tipo è veramente umiliante. Se si immagini in Germania, in Francia, è il segno di dove siamo arrivati in questo paese a causa dello strapotere personale, satrapesco, diciamo, dell'onorevole Berlusconi.
Berlusconi satrapo, il potere personale di Berlusconi, narcisismo. Avete sentito la seriosità del discorso e del modo di parlare di D'Alema. Infine, sulla questione ancora Veronica Lario, ecco un bel duello di questa mattina tra Giuliano Ferrara e Rita Armeni.
Questa morale, diciamo
che
così,
questa
morale maschile, per cui appunto l'uomo in privato, l'uomo di potere in privato può fare tutto, in pubblico invece mostra una famiglia che dovrebbe. Tutto questo.
Ma non
questo.
È vero, non è così. Berlusconi sì, è il contrario. Allora, Berlusconi in pubblico racconta delle barzellette, spiritoso.
Perché
fa il macio,
esatto, perché
il galante. Perché Berlusconi, non c'ha la doppia morale. Voi avete la doppia morale, voi ragazze progressiste.
No, perché Berlusconi ha fatto un salto su tutto.
Voi volete
questo.
Il divorzio, l'aborto, la pillola del giorno prima e quella del giorno dopo, le coppie di fatto,
no, Giuliano,
la cultura gay e poi quando Berlusconi è un po' libertino, che vergogna!
No, il discorso è un altro.
Viva le critiche, viva la morte,
Insomma c'è la secondo Giuliano Ferrara, la santificazione del modello familiare proposto da Veronica Berlusconi contro il Berlusconi libertino, un po' macio, eccetera, eccetera. Va bene, concludiamo con una carrellata di candidati, vecchi candidati, neocandidati alle europee. Vediamo se riconoscete qualche voce.
L'Europarlamento ha bisogno di persone competenti.
E che magari non siano maleodoranti e malvestite come altri personaggi che circolano nelle aule parlamentari da parte di certi partiti.
Biscardi, mandami Belen. Visto che è libera, mi pare. Peraltro tenendo conto che mi pare sia libera, lo so, da quello che ho ascoltato mi pare che sia libera.
Iva, dov'è Iva Zen? Iva, ma io sono rimasto malissimo.
Che cos'è la Consob? La Consob è... non lo so che cos'è la Consob. Me lo dica lei che cos'è la Consob.
Due bottiglie di spumante e goliardicamente due fette di mortadella buona con i pistacchi.
Ti faccio un favore, questi qui non li ricanditi più, così almeno recuperiamo in immagine questo lato.
E avete sentito l'ultima voce, era di Ferruccio De Bortoli, che durante una trasmissione televisiva prima delle elezioni del 2008 disse a Berlusconi: questi qua, quelli che hanno fatto festa e bisboccia quando cade il governo Prodi con tanto di mortadella, tra cui il senatore Nino Strano, che è lui la penultima voce che avete sentito, insomma non li candidi più. Lui disse sì, non saranno ricandidati. E invece dalle liste del PDL, spulciando nelle liste del PDL, torna di nuovo Nino Strano, quello della mortadella. Ebbene sì, ha fatto un turno di riposo un paio d'anni e di nuovo in pista alle elezioni europee. Siccome alla fine si è candidato l'uomo della mortadella, Nino Strano, non sto parlando del signor Rovagnati né di nessun protagonista della produzione italiana di mortadella, bensì del senatore Nino Strano dalla Sicilia, uno che parlò anche in maniera piuttosto esplicita di omosessualità e froci addirittura all'interno del Senato, ma si distinse soprattutto per aver ingoiato la mortadella subito dopo la caduta del governo Prodi, in una memorabile sketch che non era uno sketch ma vita reale del Parlamento italiano. Così rispose a Ferruccio De Bortoli Silvio Berlusconi durante la campagna elettorale sulla possibilità di candidare non solo Strano ma quei protagonisti delle gazzarre di quei giorni al Senato della Repubblica. Sentite.
Siccome noi abbiamo tutti in mente quelle immagini della caduta del governo Prodi con alcuni senatori della sua parte, uno che mangia la mortadella, l'altro che stappa lo champagne e l'altro che sputa al suo collega, ci faccio un favore, questi qui non li ricanditi più, così almeno recuperiamo in immagine questo lato, se posso.
Io credo che ci sarà la opportuna severità nella scelta dei candidati e sono d'accordo con lei.
Sono d'accordo con lei, effettivamente non sarebbero stati ricandidati per le elezioni politiche del 2008, però adesso eccoci qui, sono tornati di attualità. Allora eravamo con Anna dalla provincia di Vercelli, riprendiamo subito il filo con gli ascoltatori. Anna, buonasera.
Buonasera, la riflessione appunto era un po' che si stanno facendo delle campagne elettorali basate un po' così su delle querelle culinarie sulla televisione. Forse a 40 anni mi stupisco ancora di questo, non dovrei più stupirmene, però non ho visto ancora un programma, non ho visto un'idea, una proposizione, mentre vedo a destra si candidano le veline e non va bene, a sinistra si candidano le veline e va bene, parliamo di cucina, sembra tutto un
po'... Ma io non vedo veline né a sinistra né a destra, mi perdoni, è una semplificazione che è stata utilizzata in questi giorni.
È un, come si dice, è un po' un... quello che si dice, no? Riprendo un po' il...
Sì, ma quello che si dice non è detto che sia la realtà.
Infatti, esatto, è quello che mi preoccupa, perché in realtà non ho ancora visto nulla, non ho ancora capito chi si candida, cosa vuole fare.
No, le liste sono, ognuno le può andare a consultare, non esiste nessuna prevalenza di velinismo o cose di questo tipo, non ci sarebbe stata nemmeno se Berlusconi avesse candidato 6 o 7 persone, stiamo parlando di centinaia e centinaia di candidati. Però ormai basta solo che si accenni alla possibilità che venga candidata, non so, un'ex annunciatrice Rai o addirittura un mezzo busto Rai, che si parli di velinismo, di TV spettacolo, di politica spettacolo, scusate, addirittura, come dice Guzzanti, di mignottocrazia o di puttanocrazia. La ringrazio, Anna. Emanuela, provincia di Lecco, buonasera.
Buonasera. Senta, io prima vorrei sottolineare una cosa.
Sì.
Noi in Italia abbiamo corso il rischio, proprio sventato l'ultimo momento, di far passare il nostro formaggio padano di che qualsiasi poteva usare questo marchio, no? In Europa.
Sì.
Adesso corriamo il rischio, no? Che l'aranciata sia considerata aranciata una cosa colorata, no? Questo per dirle che altro che, come dire, scuola della politica, farsi le ossa, mandando anche gente così, io non voglio fare nessun giudizio morale, per carità di Dio, ma mandando così gente perché bella, perché si presenta, come dice Berlusconi, l'ho detto ieri, adesso non so se ho
lei dice ci vogliono professionisti preparati per rispondere ai dossier, per prepararsi, per respingere gli attacchi di cui lei parlava, che però non è che sono rivolti solo all'Italia,
ho capito, però diciamo
alle tradizioni culinarie italiane.
La Zannicchi è stata una sentenza allucinante, quindi non solo sì. Quale pulpito, dice Berlusconi. Un'altra cosa, quindi ci vogliono persone preparate. Io non so se il PD abbia tracciato le linee, certo che perlomeno ha sancito che chi si presenta lì alle europee deve fare le europee, non è che fa di facciata, no? Come sta facendo una cosa spudorata altri partiti, no?
E di faccia, certo. Che cosa significa? Cioè che poi devi rimanere a fare il parlamentare europeo in questo senso?
Certo, il PD è, questa è la condizione sine qua non, quindi praticamente. Quindi già questo qui è proprio una cosa di serietà, già potrebbe come elemento.
Sì.
Altra cosa, e qua mi permetto di dire, sono rimasta scandalizzata del plauso fatto a Libero per la signora per causato.
È un plauso all'irriverenza, ho fatto un applauso all'irriverenza di Libero, non ho fatto nient'altro.
Ma attenzione, signor Cruciani, voglio dire, è facile, come dire, sostenere a voce roboante le ragioni del padrone, come fa Libero. Mi scusi se mi permetto di dire voce, così.
Non mi pare che Libero sostenga sempre le voci del padrone.
Quando ha fatto le valigie, non era una velina, era un'attrice che stava facendo una cosa, una parte in cui si chiedeva questa cosa.
Ma insomma, le attrici di un tempo possono essere paragonate, secondo Libero, alle veline.
No, ma lì è questione del contenuto. Queste qui si presentano in televisione. Io non voglio fare nessun tipo di moralismo, per carità di Dio. Date loro che a un certo punto le sono semplicemente perché appaiono, anche se non sanno aprire la bocca, se non sanno dire nulla, è come dire.
Vabbè, ho capito. La ringrazio. Andiamo a Bologna da Luca, buonasera.
Sì, salve, buonasera di fatto Cucciani. Guardi, io volevo intervenire anch'io in merito alle candidature, che soprattutto sui nomi che sono usciti in questi giorni sia da destra che da sinistra, per puntualizzare una cosa. Si perde di vista, secondo me, una cosa molto, molto vera e anche molto seria, cioè che il Parlamento europeo è un'istituzione seria. Non è né una scuola o un campus per nuove veline e non è neanche un pensionato per alcuni politici di sinistra, penso a Cofferati o di fatto Berlinguer. Questo perché molte normative, molte leggi che vengono di fatto decise al Parlamento europeo poi vengono subite da noi cittadini italiani. Allora vorrei capire quali sono i metodi o i criteri con i quali appunto queste liste vengono fatte soprattutto dai principali partiti, il Popolo delle Libertà e nello stesso
il Partito Democratico. Guardi, ci sono molte persone riconfermate che si spera che nei passati 5 anni abbiano certamente imparato quello che è il mestiere di parlamentare europeo. Dunque ci sono molte riconferme da quello che leggo dalle liste di persone che si ricandidano, poi bisogna vedere se prendono i voti. Ma lei dice una cosa corretta, al di là di quello che uno possa pensare sul Parlamento europeo, inefficienze, sprechi, eccetera, eccetera, è certo che dal Parlamento europeo passano molte cose, passano sempre più cose, si prendono sempre più decisioni importanti. Poi possiamo discutere se ridurre il numero di parlamentari, controllare meglio i soldi erogati, la trasparenza e tutto. E insomma, l'Italia come si comporta da questo punto di vista? Facciamo rispondere ad Alessandro Caprettini, che ringrazio. Buonasera.
Buonasera.
Ciao Alessandro, che è giornalista del Giornale, che ha scritto un libro edito da PM, uscito proprio sta per uscire in questi giorni, dal titolo L'Eurocasta italiana, assenteisti, inefficienti, trasformisti, inaffidabili, eppure sono i più pagati di tutti. Ecco perché l'Europa non si fida dei nostri politici. Allora iniziamo da questa cosa qui, Alessandro, cioè l'assenteismo e forse anche la scarsa trasparenza, perché poi il tuo libro si chiama L'Eurocasta italiana. Poi passiamo però alla ciccia, la cosa importante, perché è giusto denunciare, però poi bisogna vedere cosa l'Italia fa di queste istituzioni, come utilizza queste istituzioni europee. Allora, innanzitutto è chiaro che siamo tra i più assenteisti e forse anche quelli che più abbandonano il seggio da parlamentare europea per tornare in Italia.
Levo il forse,
è certo, dati alla mano è così.
Certo, no. Cominciamo con l'assenteismo, ormai è una prerogativa del tutto italiana quella di essere meno presenti, era già risultato abbastanza evidente fino alla legislatura che partì all'inizio del 2000, in quest'ultimo la cosa si è rafforzata, i nostri stanno molto poco, due giorni e mezzo, scappano via, hanno impegni, attenzione perché poi non voglio fare del qualunquismo, poi magari lo spiego meglio motivando il perché ho fatto questo libro. Io non ritengo che abbiano nemmeno tutti i torti, nel senso che con collegi che sono grandi quanto la Danimarca e che col voto di preferenza devono essere sorvegliati in un certo modo, curati, poi è logico che uno li spinga a tornare, no, sul suolo patrio piuttosto che stare là. Questo è un fatto. Dopodiché però è vero anche che noi siamo sempre meno presenti, meno dei francesi, meno dei greci, dei maltesi, di tutti praticamente messi insieme. Avevamo una percentuale che si aggirava sul 60%, in questi ultimi anni è leggermente migliorata, saremo sul 63-65, ma che è sempre lontano rispetto ai penultimi che sono i francesi, che pure giocano in casa col 70-75, per non parlare invece dei nordici e degli inglesi che sono lì al 93-95%. Certo. Insomma.
Poi c'è questa storia della migrazione, no? Credo che in quest'ultima legislatura europea, chiamiamola così, che sta per chiudersi, 40 su 78 abbiano rinunciato, insomma, uno su due a un certo punto ha optato per incarichi italiani di vario tipo.
Esatto, è quello che io chiamo il torcicollo, che è un vecchio purtroppo dramma proprio italiano, e che deriva da una scelta che io ho definito la sindrome Malfatti, e cioè da quella primo presidente della Commissione europea, scelto tra l'altro tra i politici nazionali, che dopo un anno appena di mandato decise di tornare indietro per candidarsi alle politiche. Purtroppo i nostri ritengono che la politica si faccia solamente in Italia e quindi sono disposti a rinunciare a un seggio al Parlamento europeo, che pure è molto importante e anche molto ben pagato, pur di andare a fare il consigliere della regione Lombardia, come è successo, o l'amministratore della provincia, anche lì è già successo. Nell'ultima legislatura su un'ottantina di parlamentari italiani se ne sono andati in 45, che è tutto dire. Gli altri paesi hanno una moria di due, tre persone, quattro persone che decidono di tornare indietro o hanno da fare. Noi siamo al 50%. E anche qui con un aggravante: di solito nel nostro paese chi perde le elezioni, è successo a Berlusconi, a Fini e Casini ad esempio nel 96, ma successe poi a D'Alema e a Letta e a tutti gli altri nel 2001, si candida al Parlamento europeo, salvo lasciarlo immediatamente dopo, non appena l'opportunità di avere una poltroncina di qualche riguardo in Italia. Questo è un errore clamoroso, diamo una bruttissima immagine al nostro paese, facciamo vedere che non ce ne importa assolutamente nulla. Che poi si ripercuote.
Ecco, questo può essere questo modo di rapportarsi all'Europa e di intendere la presenza del Parlamento europeo ha qualche influenza poi, per esempio, su una cosa che tu fai notare nel tuo libro, cioè sul fatto che delle risorse europee che vengono messe a disposizione per vari motivi in vari settori ai singoli paesi, noi siamo quelli che riusciamo a prenderne meno di tutti, cioè non siamo capaci di sfruttare al massimo quello che potrebbe venire dall'Europa. Ha un'influenza questa, diciamo, questo modo nostro di intendere il passaggio al Parlamento europeo oppure no?
Ma senz'altro, perché io adesso voglio dire, ti cito solamente un paio di esempi. Adesso oggi sono tutti scandalizzati perché hanno scoperto che il Parlamento europeo ha deciso che l'aranciata si può fare anche senza le arance. La verità è che mancavano i nostri europarlamentari e che se ne sono accorti dopo quando non c'erano, quindi non hanno fatto un minimo di lobby, non hanno fatto un minimo di lotta, noi ci ritroviamo questa normativa. Ma la stessa cosa avviene in un campo, ad esempio, a me mi ha fatto parecchio riflettere, mi ha fatto parecchia impressione. Dunque devi sapere che oltre agli aiuti di Stato, agli aiuti che la comunità fornisce ai vari paesi in campo quale quello agricolo, la ricerca, l'innovazione e così via, ci sono anche, diciamo, degli appalti che vengono fatti, no? Sì. Allora, ad esempio, l'appalto, uno si viene a scoprire, andando a guardare tra le carte della comunità, che gli appalti che riguardano le piccole e medie imprese sono dominati dalla Gran Bretagna, che se ne prende un terzo della fetta intera, poi vengono la Francia e la Germania, addirittura ho visto che Malta aveva preso il 4%, l'Italia ha riservato il 2%. Allora è vero che il costo del lavoro da noi è alto e si sa, è vero che le tasse sono pesanti e si sa, però è anche vero che non c'è un'operazione condotta con un minimo di attenzione e di dignità da parte di chi dovrebbe stare su e dovrebbe dare una mano alle nostre imprese a fare qualcosa.
Ma questo è compito dei funzionari europei o dei parlamentari? Di tutte e due dovrebbe essere?
Di entrambi, però il vero problema è che anche i funzionari purtroppo sono tarati. C'è un istituto di ricerca, uno dei pochi, diciamo, italiani che lavora a Bruxelles, che ha fatto uno studio, un esame del sangue dei funzionari che sono in Italia e certifica che un terzo di loro è lì da tanto tempo e nessuno sa più che farci, un terzo di loro è gente mandata mandata via dall'Italia perché nessuno li vuole tra i piedi, tipo gente che sta nel gabinetto del ministro che non si vogliono più, e un ultimo terzo, gente che magari per ricevere un premio in denaro viene spedita a Bruxelles, ma è tutta gente che finisce per essere frustrata, di cui non gliene frega assolutamente niente, che nessuno chiama, che nessuno convoca. Gli inglesi ogni mese radunano tutti i loro parlamentari, laburisti, conservatori e liberali, i funzionari della comunità e gli uomini della rappresentanza stilano quello che si chiama la lista inglese, cosa interessa all'Inghilterra e cosa no. I nostri si limitano a fare Romolo e Remo, litigare tra loro a seconda di chi sia Prodi o Berlusconi, sia da Palazzo Chigi.
Spesso replicano in Europa le stesse diatribe che ci sono in Italia.
Esatto, e questo è il problema vero che noi ci portiamo dietro, che è quello che mi ha un po', come dire, rabbiosamente spinto a scrivere questo libro.
Io sono convinto, partivo dalla convinzione che ho ancora, che in realtà molto andrebbe asciugato, cioè il Parlamento europeo certo ha sempre più poteri decisionali, però in realtà tutto il potere in mano al Consiglio europeo, cioè il potere vero, no? Allora cosa ci facciamo di questo Parlamento europeo? Allora in una precedente conversazione con Alessandro Capretti mi ha detto: no, guarda, ti sbagli, in realtà il Parlamento europeo è importante perché prende sempre più decisioni. Io ribattevo: sì, è importante, però se tutto fosse concentrato all'interno del Consiglio europeo, oppure se tutto tornasse, come scrive oggi Angelo Panebianco sul magazine del Corriere della Sera, se si tornasse alla nomina dei parlamentari europei da parte dei parlamenti nazionali, anche un Parlamento europeo più ristretto, non credo che sarebbe uno scandalo, no?
No, questo assolutamente. Io non entro poi nel merito. Io dico che per come è fatto, il Parlamento europeo sta assumendo un ruolo e una valenza che sono molto superiori a quelli del passato, dove si invitava a fare semplicemente da testimone. Una cosa per tutti, ormai da anni il Parlamento europeo ha un voto che è determinante sullo scarico di bilancio, quindi praticamente approva o meno il bilancio della Commissione, che insomma non è una cosa da poco. Ma poi, piano piano, in accordo con la Commissione, non scordatevi che i commissari sempre più frequentemente vengono al Parlamento e si confrontano con gli eurodeputati, e a quel punto nasce una decisione che è presa dalla Commissione, votata dal Parlamento, e quando arriva al Consiglio è difficile poi fermarla, perché quando la Commissione è d'accordo e l'Europarlamento ha votato a stragrande maggioranza è difficilissimo. Allora, ad esempio, se passasse il Trattato di Lisbona, anche in tema di giustizia, oltre che di salute e di ecologia, saremmo completamente nelle mani del Parlamento europeo. Il Trattato di Lisbona comunque passerà a fine di quest'anno.
Allora, non so se sia un bene, però comunque.
No, voglio dire che è inutile stare a lamentare magari il fatto che ci siano delle procedure abnormi o che il Parlamento ci sia un processo di elefantiasi dovuto alla doppia sede, Strasburgo e Bruxelles, o che questo o che quello. Ormai in Europa ci si è.
Ci siamo fino al collo.
Scusami?
No, dico, ci siamo ormai fino al collo, siamo immersi, esatto, fino al collo, e non possiamo far finta che non esista.
Esatto, non solo, ma tra l'altro c'è un aggravante. Io ho riportato una frase che mi ha molto colpito, che ha detto Guido Moltrasio, che è vicepresidente della Confindustria, ha detto il rapporto col Parlamento europeo. Moltrasio, sì, mi diceva che va spesso dai suoi dagli industriali che lavorano come lui, sì, che si muovono in campo europeo, e diceva: sì, ho capito che a voi non piacciono i piatti che vengono, come dire, presentati da parte dell'Unione Europea, ma state attenti, perché a forza di rifiutarli, la prossima volta nel menù ci finite voi. E questo è testimoniato da tutta una serie di regolamentazioni di regola che, ad esempio, in Italia si fa fatica ad osservare, che produce delle multe per le aziende, sì, per, sì, le, certo, imprese, certo, per la gente, certo, per tutta, e con una, come dire, con una fenomenologia per cui sono gli altri a decidere quello che deve valere per noi.
Su cui noi semplicemente per così, quasi per, non dico per snobismo, ma per inefficienze varie, non riusciamo a entrare in questi processi decisionali. Bene, io ringrazio Alessandro Capretini di essere stato con noi, buona serata.
Grazie,
e andiamo a Riccardo, provincia di Pistoia. Eccoci qua.
Pronto? Pronto?
Riccardo, dica.
Sì, ciao. Senti,
buonasera.
Volevo intervenire. Buonasera a te, dottor Cruciani. Innanzitutto complimenti per l'obiettività della trasmissione, per come
dica,
vuoi,
dica veramente. Riccardo,
allora volevo intervenire sulla la questione delle liste femminili. Io mi faccio una domanda, no? In Italia chi chiede le quote rosa, chi chiede più donne in politica, poi si presentano non veline ma gente laureata, la Bocconi, cioè, perché sono belle devono essere discriminate? Io non riesco a capire questo, sinceramente, dagli italiani. Non è un atteggiamento completamente assurdo. Io, cioè, si parla di laureata alla Bocconi.
No, ma il ragionamento sul come viene reclutata la classe politica italiana non è un ragionamento assurdo, naturalmente, su quali siano i metodi, su quale sia il percorso che fa un candidato per arrivare a comparire su una lista. Non è un discorso così assurdo, naturalmente.
Bene, però se si guarda al passato, insomma, voglio dire, bisognerebbe...
Sì, ma infatti in questi casi lei ha ragione, Riccardo, perché stiamo assistendo ad una sorta di mitizzazione di quello che avviene nel passato, no? Si stava meglio quando si stava peggio, nel passato, la Prima Repubblica, i politici della Prima Repubblica. Insomma, vi ricordate tutti come veniva reclutata la classe politica nella Prima Repubblica? Attraverso un sistema di cooptazione, più o meno come quello attuale, in cui il capo si sceglie i suoi. Certo, facevano un percorso politico, una militanza politica anche lunga all'interno delle istituzioni prima locali, oppure facevano i portaborse. Poi c'erano le famose cordate alle elezioni, cioè c'erano le cordate delle preferenze. C'era Andreotti magari in testa di lì in una schedina elettorale, e poi c'era Sbardella e poi altri. Cioè sostanzialmente il capo consigliava agli elettori di mettere una X anche sul resto. Insomma, più o meno è una cooptazione diversa, perché assicurava anche una certa competizione all'interno dei partiti, però era sempre cooptazione, Riccardo.
Hai ragione, dottor Cruciani, però io mi pongo anche, cioè, cosa devono fare i giovani poi per venire fuori? Poi ci si lamenta che in politica ci sono sempre i soliti. Allora, se si propongono i giovani non vanno bene, se ci sono sempre i soliti non vanno bene. Poi ripeto,
no, ma quello che si contesta è il fatto che questi giovani vengono scelti così dall'alto, dalle segreterie, dai capi, diciamo.
Ma anche, guardi, me l'ha detto lei prima, anche prima le segreterie scegliono.
Ma più o meno, sì, con metodi un po' diversi, però
sì,
il
bene,
modo di selezione
poi,
era
Machiavelli, il fine giustifica i mezzi, no? Cioè, non so se concorda con me.
Va bene, Riccardo, la ringrazio. Andiamo a Firenze, Lorenzo, restiamo in Toscana. Lorenzo, buonasera.
Sono di Firenze, buonasera, e mi interessano appunto il discorso dell'elezione. Volevo fare delle domande a Renzi, che purtroppo non è più in linea, ma le farò a voi per invitarvi poi a fargliele, perché... E a me non interessa se viene candidato un'ex schedina, mi interessa sapere però se quello che leggo è vero oppure no. Leggo che ha speso come presidente provincia quest'anno 49.000 euro di ristoranti, e mi sembra una cifra che con i soldi pubblici...
Lorenzo, io francamente ne so pochissimo di elezioni e della gestione del bilancio della provincia di Firenze. Io non so se Renzi abbia speso 49.000 euro di ristoranti, se vuole glielo chiedo, avrà una sua giustificazione. Spero che i bilanci della provincia di Firenze siano trasparenti. Sono questioni politiche che riguardano la provincia di Firenze, e cosa vuole che le dica, Lorenzo? Non so come rispondere.
Era una domanda che volevo porre a lui, speravo ci fosse la possibilità di fargliela la prossima volta invece di parlare di schedine, di fare domande di questo tipo, perché se fossero vere, e mi auguro di no, sarebbero indicative anche per un voto eventuale.
Cioè, la notizia qual è, quella che si è diffusa o quella che è stata diffusa evidentemente o è stata pubblicata a Firenze? Che Renzi abbia speso per la gestione della provincia di Firenze 49.000 euro qua in cene. Qual è il punto? Mi spieghi.
Le sue spese al ristorante 49.000 euro.
Ma sue spese di chi? Della provincia? Collate alla provincia? Spese personali? Spese di chi? Della campagna elettorale? Di cosa?
Spese personali, appunto, ho visto queste cose su internet, è facile fare una ricerca segnando
sì, 49.000 euro, adesso cercherò 49.000 euro, non so che cosa si riferisce, probabilmente alla campagna elettorale, insomma, per spendere 49.000 euro in ristoranti ce ne vuole, Lorenzo, cioè bisogna invitare un sacco di gente.
Ristoranti che ha frequentato, era una domanda così, mi sembrava indicativa.
Vabbè, adesso recuperiamo questa vicenda, la ringrazio. Walter da Reggio Emilia, buonasera. La sento, dica.
Senta, dietrologia per dietrologia, mi sembra che stamattina la seconda notizia a livello nazionale fosse l'approvazione del federalismo fiscale.
Sì.
Io penso che questa azione delle veline sia semplicemente un'azione diversiva per spostare tutta l'attenzione da un'altra parte. Sono convinto che al popolo italiano interessi molto di più il federalismo fiscale nel bene e nel male, che se ci sono veline o no nelle liste. Grazie.
Grazie a lei, che ci riporta sulla terra con le sue considerazioni sul federalismo fiscale. Se facessi una trasmissione come questa qua, che è una trasmissione anche di intrattenimento, una trasmissione se vogliamo anche giocosa, ogni tanto di ragionamenti, tentiamo di farli naturalmente, e di temi sul federalismo fiscale per un'ora e mezza, caro ascoltatore, penso che lei spegnerebbe dopo due minuti. Questa è la mia sensazione, può darsi che mi sbaglio. 19.57, 800, 24, dopo due secondi, non dopo due minuti. E allora, eravamo con Salvatore da Torino, Luigi da provincia di Cosenza, Daniela da Firenze, Enrico da Torino. Dove andiamo? Salvatore da Torino, eccoci qua.
Sì, buonasera. Dica.
Intervenivo solo per una considerazione. Dunque, le polemiche di questi giorni sono relative alla candidatura delle veline, delle ragazze giovani, 26 anni. La mia considerazione è: nelle ultime politiche si è fatto un gran parlare dei, appunto, dei politici italiani come persone datate, vecchie, anziane, presidente del Consiglio 76enne, presidente della Repubblica ultra 80enne, paragonato a Blair, che ha terminato il suo mandato poco più che 40enne, e a Obama, eletto presidente degli Stati Uniti 40enne. Ora, al di là del fatto che le considerazioni sul merito andrebbero fatte dopo, quando si è visto cosa hanno fatto le persone, non prima di averle viste sul campo, ritengo che sia molto ipocrita come posizione quella che molti personaggi stanno assumendo in questi giorni, perché comunque da un lato si accusa la classe politica italiana di essere vecchia, stantia e di occupare scranni quasi inutilmente, dall'altra parte però non si vuol dare spazio ai giovani e non gli si vuol dare neanche la possibilità comunque di provare a fare qualcosa di buono.
Sì, ma la critica non è sul fatto che c'è scarso ricambio, la critica è sul modo in cui si seleziona anche una nuova classe dirigente. Non c'è una polemica sul fatto che non c'è ricambio, ma su come viene fatto questo. Infatti la polemica giovanilistica secondo me non ha senso sui giovani in politica, quella è una polemica ridicola, non ha senso. Non è che giovani significa per forza qualcosa di positivo, no? Dipende dalle idee che uno ha, eccetera. Ripeto, qui la questione è il modo in cui si selezionano anche i giovani, naturalmente. TG5, titoli.
La Casa Bianca annuncia l'accordo tra Fiat e Chrysler. Obama, grazie a Fiat, un futuro luminoso. Marchionne, un momento storico per l'industria italiana. Camera di Consiglio riunita, a minuti il verdetto sul delitto di Chiara Poggi. Alberto Stasi rischia 30 anni di carcere. Possiamo uscire dalla crisi prima e meglio degli altri, così Berlusconi alla Coldiretti, nessun pericolo dalla carne di maiale e mangia la mortadella. Crolla il ponte sul Po che collega Piacenza a Lodi, 4 auto finiscono in acqua, 2 feriti, scatta l'inchiesta. Il ponte era stato ristrutturato pochi mesi fa. Qualcuno doveva fermarlo, parla la ragazza che ha denunciato l'uomo che molestava studentesse sui treni tra Liguria e Piemonte. L'aggressore è stato arrestato. Sequestrati a Savona 250 kg di cocaina nascosti in un tronco d'albero. All'aeroporto di Fiumicino arance imbottite di 6 kg di polvere bianca. 6 milioni in partenza per il ponte del 1° maggio con caldo e bel tempo. Al TG5 Vasco Rossi, super ospite del concertone di domani a Roma.
Bene, sentiamo anche il TG1.
Fiat Chrysler c'è l'accordo, annuncia Obama, insieme per un grande futuro. Marchionne, momento storico per l'industria italiana. Crolla un ponte sul Po vicino a Lodi, alcune auto cadono nel fiume, 4 feriti, 1 è grave. Berlusconi, usciremo dalla crisi per primi. Franceschini vuole nascondere la recessione, referendum, si infiamma il dibattito. Influenza suina, 7 giorni a casa, suggerisce il Ministero per chi torna dal Messico. Scattano in tutto il mondo le misure antipandemia. Olanda lancia l'auto sulla folla alla parata per la regina, 4 morti. La polizia voleva colpire il bus della famiglia reale. Giallo di Garlasco, attesa per la sentenza su Alberto Stasi, processato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi.
Eccoci qui, 800 24 00 24, Luigi, provincia di Cosenza, buonasera.
Buonasera, mi sente?
Prego. La sento.
Pronto?
La sento. Sì.
Io avevo telefonato per la questione della lettera della signora Berlusconi, però se mi permette vorrei riprendere un momento il discorso del dottor Caprettini, per dire una sola cosa. E lui ha parlato del fatto dell'aranciata senza succo d'arancia, no?
Sì.
Però c'è stato un momento quando l'onorevole Prodi era presidente della commissione della Unità
Commissione Europea,
sì. Quando si è fatto il cambio tra lira ed euro. Quella questione del cambio è stata fatta in riferimento alle monete di gran parte delle nazioni della comunità, che avevano aderito alla comunità. Pare che anche lì si sia fatto fregare,
Perché, vabbè, Luigi, adesso secondo... perché lei deve tornare sopra questa vicenda?
È una cosa importantissima. A me mi ha dimezzato.
Sì, ok, ho capito, ma è una cosa che.
A me mi ha dimezzato la pensione. Il cambio non doveva superare i 1600. Le 1600.
D'accordo, Luigi, lei si vuole sfogare, vuole dire tutta colpa di Prodi. Infatti, io ho la pensione dimezzata. A parte che è tutto da dimostrare quello che lei dice, ma insomma, poi dove ci porta questo ragionamento?
A rivedere se è vero, perché la cosa è venuta fuori e poi è stata messa subito a tacere, ecco, questo volevo dire. Adesso andiamo all'intervento. A me è sembrato un fatto stranissimo che la signora, dopo quella prima lettera un po' così, abbia fatto adesso quest'altra sparata. Io penso che tra poco arriveremo come in Argentina, con Perón e De Vita, perché... quando Berlusconi sarà Presidente della Repubblica, la signora Berlusconi certamente avrà un incarico ministeriale.
Allora, Enrico da Torino, buonasera.
Buonasera. Mi rifaccio all'autore di quel libro, Scarpellini, dico bene?
Caprettini, sì.
Caprettini, scusi. Caprettini, sì. Che ha effettivamente ragione su quello che dice, anche perché penso che ci sia un'immagine di come vengono utilizzati i fondi europei in Italia, abbastanza come dire
le truffe, lei vuole parlare delle truffe, siamo i principi delle truffe, certo,
esatto, quello, e quindi questo ha risonanza purtroppo all'estero, e quindi tutto sommato non è che sono molto molto caldi a mandarci dei soldi per, tipo, non so, con la 488 finanziare una società di charter per comprarsi la barca Icarus, il nostro caro D'Alema.
E poi mi scusi, cosa c'entra questo? Mi perdoni, Enrico, ma perché bisogna sempre scadere in queste polemiche che non hanno senso? Lei è partito con un ragionamento che riguarda i fondi europei ed è andato a finire nella barca Icarus di D'Alema. Cosa c'entra?
Io di capisce, sono d'accordo, è polemica abbastanza sterile.
No, ma cosa c'entra la barca di D'Alema con i fondi europei? Abbia pazienza.
Perché è stata acquistata con la 488 tramite una società di charter.
Ma non mi interessa, ma perché? Che c'entra la barca di D'Alema sul fatto che i fondi vengono assegnati all'Italia o non vengono assegnati, le nostre truffe all'Europa o no?
È quello il dramma. Mandiamo tutte persone riciclate, tutte mezze scoppiate, non mandiamo su qualcuno che abbia voglia di lavorare, che abbia voglia di fare veramente gli interessi.
Sì, questo può darsi che mandiamo delle persone che sanno poco di Europa, che magari si interessano solo di fatti italiani, che poi sono in Europa e hanno un occhio in Italia, non c'è dubbio, però le assicuro che la barca di D'Alema non c'entra nulla con questa discussione, per cui se lei vuole fare una polemica sulla barca di D'Alema la faccia pure, ma non mette in mezzo l'Europa, che c'entra pochissimo, o sbaglio?
Però comunque ci paghiamo l'immagine, questo è il dramma, e c'è niente da fare, perché poi sanno come vanno a finire i soldi, e alla fine poi anche chi deve perorare una certa casa in una certa maniera viene sempre detto, ah sì, ma italiano, e questo purtroppo. Io lavoro all'estero da 20 anni e sono orgogliosissimo di essere italiano, però ce la fanno pagare questo siamo italiani. Bisogna veramente cercare di girare la pagina, perché sennò siamo penalizzati.
Sì, però se parli, io sono d'accordo con lei, però lei poi a un certo punto mi cita la barca di D'Alema e ricade nelle polemiche italiche, insomma, no?
Un limite, senz'altro.
La ringrazio. 9:20:10, Daniele da Firenze, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Appunto, io, come mi diceva la redazione, il mio intervento è su quello che diciamo la fuga dei parlamentari italiani. Io ho un incarico politico, non voglio fare assolutamente propaganda e quindi evito anche di dire il mio partito di appartenenza, però appunto essendo una persona, diciamo, tra gli addetti ai lavori, sento addurre varie motivazioni a questa fuga, mentre la realtà più che altro è ben più penosa di quella che di così come viene dipinta.
Daniele, se lei vuole parlare in politichese, parli pure in politichese. Io non ho capito niente di quello che lei ha detto. La pubblicità, poi se vuole parla, lei può parlare direttamente, può dire quello che vuole. Qui di che sta parlando? Della fuga dall'Europa dei parlamentari italiani?
Esatto,
cioè dei parlamentari europei italiani?
Il rientro in Italia, esattamente.
Il rientro in Italia, benissimo. Prego, Daniele, allora la fuga dei parlamentari italiani che tornano in Europa, in Italia.
Il contrario, la fuga.
fuga
sì, tornano in Italia, certo.
Tornano in Italia.
Allora?
Esatto, sì, le dicevo che appunto, avendo io un incarico politico per un partito che già
se, che significa un incarico politico? Mi scusi, che significa un incarico politico?
Io sono segretario comunale di Firenze, tra l'altro prima c'era un ascoltatore che faceva una polemica molto sterile tra un candidato sindaco che non è neanche tra quelli che appoggio, ma io ritengo bisogna essere ben informati prima di lasciare.
Vabbè, noi non c'entriamo in questa polemica perché non sappiamo,
esatto.
So che c'è un esposto alla Corte dei Conti da parte dell'opposizione sui soldi spesi dall'amministrazione Renzi, ma insomma non è importante.
Esatto, ma le ritengo, detto, non lo appoggio, anzi sono contro quel candidato, però mi sembrano polemiche sterili. Le dicevo appunto, sento addurre situazioni disparate su questo rientro, le ho sentite tra l'altro anche questi giorni nei vari talk show televisivi. La realtà però è una, che è stata quella denunciata anche dalle Iene, dal servizio dalle Iene, per quanto riguarda gli incarichi dei cosiddetti portaborse, collaboratori parlamentari.
E che vuole dire su questo?
Quindi è una cosa tutta italiana questa, perché
quale?
Questa cosa diciamo il contratto non contratto dei collaboratori parlamentari,
sì.
Mentre
sì.
Al Parlamento europeo poniamo che lei sia
l'assistente di, ne so, di Agnoletto, allora?
Esatto, io in quel caso lì vengo direttamente assunto dal Parlamento europeo e pagato dal Parlamento europeo. Viceversa, al Parlamento italiano viene dato un contributo a fondo perduto all'onorevole in carica. La situazione sottostante è una situazione vergognosa, perché è roba che non succede neanche in Bolivia, che praticamente il collaboratore, qui risultano essere tutti collaboratori volontari, a titolo volontario, in alcuni casi c'è un contratto di collaborazione ma ridicolo, quindi cosa succede? Dei 4.800 euro grosso modo che formano la parte dei compensi per gli assistenti, grosso modo un migliaio vanno a finire al nero nelle tasche della persona che effettivamente svolge il lavoro, il resto rimane in tasca all'onorevole.
Ho capito. Va bene, prendiamo atto che secondo quello che lei ci racconta, da questo punto di vista c'è più trasparenza al Parlamento europeo che al Parlamento italiano. Eccoci, andiamo a Trapani, in provincia di Trapani. Tony, buonasera.
Buonasera, prima per iniziare complimenti per la trasmissione. Volevo fare un paio di considerazioni su questa polemica delle veline, no? Ovvero sia, ma perché una persona, fattispecie una donna, nel passato abbia fatto la velina o ricoperto un ruolo di spettacolo non è in grado, non possa essere in grado di fare politica? Punto di domanda. Fatti specie che tantissime che si reputano politici hanno ampiamente dimostrato che non sanno fare questo lavoro, fatti anche in specie per quanto riguarda la comunità europea, dimostrazione che di oggi, per esempio, il discorso del succo d'arancia, no? Abbiamo fior fior di politici a Bruxelles e a Strasburgo. Questi qui proprio fino all'ultimo momento in pratica non se ne accorgono neanche che cosa sta per accadere sotto i loro occhi.
Dunque la sua considerazione finale su questo argomento qual è? Non ho ancora capito bene.
Considerazione finale che molto probabilmente una persona che può darsi abbia fatto la velina abbia le capacità, possa avere le capacità di far bene un lavoro anche al Parlamento europeo, e poi comunque anche una forma di democrazia che una persona si candida o venga candidato perché qualcuno reputa che abbia le capacità, le competenze, perché no? Perché attenzione, ci sono delle veline, come prima diceva un altro signore che è intervenuto, che sono addirittura laureate alla Bocconi piuttosto che in altre università, di conseguenza hanno una preparazione.
Va bene, d'accordo. Francesca da Roma, buonasera.
Buonasera. Volevo intervenire per l'appunto su questa questione delle donne in politica. E intanto volevo sottolineare quanto alcuni ambienti di lavoro siano particolarmente maschili e quanto questo atteggiamento sia un problema per noi. Nel senso, io sono
una piccola imprenditrice, sono un tecnico informatico e ho passato lei non sa cosa per poter diventare questo. E molto spesso si cerca di spostare l'asse sul mio essere donna, mentre io cerco solo di fare il mio lavoro e di farlo bene, al meglio possibile. Quindi credo che determinati tipi di atteggiamenti, in qualche modo, oltre a mettere in difficoltà quelle che sono le donne veramente in gamba, perché poi alla fine si viene valutati un po' su parametri non proprio corretti per quello che riguarda il discorso lavorativo. Quindi credo che tutto questo sia sbagliato senza avere un pensiero politico, non voglio dire sinistra, non voglio dire destra. Voglio dire che per una donna che vuole affermarsi è veramente difficile, cioè bisogna di impegnarsi molto, sicuramente facciamo meno cerette delle altre, o meno pratiche di questo tipo, e ci tocca studiare e darci veramente molto molto da fare. Sicuramente tutta la parte dell'appariscenza, del tacco, della calza, cioè tutta roba, ragazzi, che nulla ha a che
poi
fare.
Dipende dal tipo di attività e dal tipo di lavoro, naturalmente, no?
Questo chiaramente, però essendo la politica estremamente maschile come impostazione, come settore, diciamo, no? Volendola considerare un lavoro, e venendo io da un settore molto duro in questo senso, le dico che uscire fuori per una come me all'interno di Forza Italia è veramente impossibile, è veramente difficile. Primo perché magari non seguo quel tipo di parametro, di aspetto, eccetera, ma poi perché ci si cerca di affermare attraverso il proprio lavoro e nient'altro che attraverso quello, come poi anche voi poveri maschi vi dovete fare tutti i giorni, se sotto questo aspetto siete svantaggiati.
Va bene, ho capito Francesca, anche se poi non ho capito bene se le sue difficoltà sono nel tentare di entrare in politico o proprio nel fare il suo mestiere di imprenditrice.
Fare il mio mestiere, che è un ambiente molto simile, molto maschile, dove è difficile affermarsi per le proprie capacità. Comunque spesso si tenta di spostare l'asse sulla femminilità e altre cose. Cioè io molto spesso mi trovo a dover far veramente fatica a spiegare alle persone il mio lavoro senza dover parlare di andarcene fuori, di fare altre cose, non so come spiegarmi. Insomma è complicato e in determinati settori con determinate persone diventa veramente impossibile. Cosa posso far uscire io davanti a persone di quel tipo? La mia professionalità?
Ma voglio dire, adesso non conoscendo i dettagli del suo lavoro non posso dirle nulla. Lei mi rappresenta una difficoltà enorme del suo essere donna nel fare l'imprenditrice informatica. Francamente non mi risulta, però non mi risulta che le donne, se devono fare le imprenditrici nel campo dell'informatica, affrontino dei problemi che riguardano il sesso.
No, io parlavo del tecnico informatico, perché io sono principalmente un tecnico. Quello sono riuscita ad arrivare.
Qual è il problema, mi scusi?
Il problema è io, per esempio, i miei primi 2 anni dentro un laboratorio l'ho passati seduti su una sedia, perché mi facevano fare veramente poco.
Io credo che accada magari a qualsiasi persona che entri in un posto, no?
Nel frattempo entravano anche dei maschietti e non era proprio la stessa cosa. Guardi, le assicuro, veramente le assicuro che non c'è un minimo di accentuare le cose.
Lei dice in alcuni lavori vanno avanti solo gli uomini.
È un po' più complicato, e allora quando si sposta l'asse totalmente sul fatto della femminilità, l'apparenza, e allora la professionalità per quanto riguarda una donna se ne va proprio via.
Ho capito quello che vuole dire.
Questo cerco.
Bene, la ringrazio. Troppa attenzione, le dice, sull'aspetto estetico, i candidati, la politica, in realtà poi grandi problemi le donne li affrontano quotidianamente nella vita di tutti i giorni in alcuni mestieri. Vittorio da Roma, buonasera.
Una riflessione sempre ancora sul discorso delle pseudo veline, delle modalità di reclutamento delle veline.
Sì, che poi in realtà tutto questo discorso è un discorso che abbiamo iniziato qualche giorno fa, che abbiamo visto svilupparsi anche con una certa ferocia in giro di discussioni. Sì. Ho letto oggi un articolo incredibile di Curzio Maltese sull'Italia, allo sfascio, su Repubblica, ero in aereo, leggevo questo articolo e mi sembrava di vivere in un altro paese, un articolo in cui si dipingeva un'Italia in pre da questo satrapo terrificante Berlusconi, che ha trasformato le coscienze, ha trasformato gli uomini, ha trasformato gli animi, ha trasformato tutto, ci ha temprato a un mondo che è quello appunto dell'irrealtà, al mondo dell'immagine, così dava questa rappresentazione dell'Italia che lontana mille miglia, secondo me, dalla quotidianità, dalla vita reale di ciascuno di noi. Infatti, poi alla fine perché cosa? Perché c'è un candidato dello show business. Può darsi che poi ci sia stata la mano di Veronica Lario nella decisione di Berlusconi di candidarne solo una proveniente da quel mondo alle elezioni europee, però non lo so, lei che dice?
Ma io volevo fare un'altra riflessione. Le vere veline non sono magari quei direttori di giornale che scattano immediatamente a difesa del padrone, anche nei confronti della moglie del padrone stesso quando è in difficoltà. Cioè, lei ha applaudito a una cosa volgarissima, secondo me, fatta da Feltri. Ferrara uguale, stamattina si è scalmanato contro altre persone, contro la Lario stessa. Le vere veline, secondo me, sono quelle
persone... scalmanato? Perché se uno ragiona, non sto parlando di Feltri, che ha fatto un articolo e poi ha fatto un titolo, e i titoli dei giornali riassumono, e i titoli di Libero sono sempre irriverenti. Ferrara ragionava sul fatto che si sia scatenata una Veronica Lario mania e una sorta di adulazione nei confronti di Veronica Lario, e da parte di persone che hanno fatto sempre, come dire, della libertà sessuale, se vogliamo, no, della emancipazione della donna, un cavallo di battaglia, adesso sono contro questo Berlusconi libertino in nome dei valori tradizionali. Questo è un ragionamento che faceva Ferrara, adesso l'ho semplificato, magari non è nemmeno così, ma contro chi si è scagliato, mi scusi, perché ragionare a voce
contro
alta
Lario,
magari
ha detto che era una tricetta, che era una velina.
Ferrara che
sto parlando di Feltri.
Lei ha detto Ferrara si è scagliato, a me non mi pare
anche
che sia
Ferrara
scagliato.
Stamattina sul
ma guardi,
Foglio
Veronica Lario edita il Foglio, per cui mi sembra strano che Ferrara si possa essere scagliato contro Veronica Lario, abbia pazienza.
Se lei legge il Foglio c'è un articolo dove la rimprovera perché a suo
ma no, ma c'è una critica, ma questo non questo ma che criticare non significa
no, ma
scusi,
che
ma criticare non significa perché criticare o dire che c'ha ragione o dire che ha torto in quella sua uscita pubblica significa assalire una persona, è così?
Teniamoci stretti i Ferruccio De Bortoli, che sono tra i pochissimi giornalisti con la schiena dritta che esistono in Italia.
Scusi, cosa c'entra questo adesso?
C'entra perché Ferruccio De Bortoli è uno dei pochissimi giornalisti che è stato capace di prendere delle posizioni contro Berlusconi, di pagarne le conseguenze e di restare comunque ai massimi livelli del giornalismo, senza leccare da nessuna parte.
Questo cosa c'entra?
Ma c'entra moltissimo, c'entra perché dei direttori di giornale come Feltri e Ferrara si sentono in dovere di scrivere in prima pagina, di aprire i propri giornali con un attacco a Veronica Lario che si è messa contro il marito.
Dunque, se Feltri e Ferrara dicono che Veronica Lario, per motivi diversi, ha sbagliato, sono dei serbi.
E lo scrivono in prima pagina, aprono i loro giornali con un attacco a Veronica Lario.
Con delle critiche a Veronica Lario, sono dei serbi, automaticamente sono dei serbi.
No, non ho detto che sono dei serbi, ma diciamo non sono neanche dei campioni di indipendenza, secondo me.
Ah no, perché se uno dice che Veronica Lario ha sbagliato, non è un campione dell'indipendenza.
Ma forse non ci apre il giornale in prima pagina.
Ognuno sceglie come parte che Ferrara non ci ha aperto il giornale in prima pagina. A parte che Ferrara non ci ha aperto il giornale in prima pagina, tutti ci hanno aperto in prima pagina con la storia di Veronica Lario e Berlusconi. Abbia pazienza. Quale attacco frontale? Sono critiche. Secondo lei, quando il punto è uno solo, Vittorio, il punto è uno solo. Vittorio, il punto è uno solo. Che siccome in questo caso, perché poi in altri casi non è così, Feltri e Ferrara hanno preso le parti, tra virgolette, di Berlusconi per questa uscita pubblica di Veronica Lario, lei pensa che in questo caso siano comportati da servi, siano stati servili? È un ragionamento folle.
No,
è un ragionamento
folle. A mio
parere
potevano farne a meno, forse.
Ah sì, perché uno
non sono articoli da premio Pulitzer, capisce? Ci sono cose più importanti con le quali aprire
non le decide lei se sono da premio Pulitzer, mi perdoni.
No,
Vittorio,
no,
resti con me in linea.
La giuria
resti
sarebbe d'accordo con me, credo. Posso magari
Non credo.
No.
Resti con me non sul premio Pulitzer attribuire all'uno o all'altro, sul fatto che comunque non sono da Pulitzer. Ed eravamo con siccome non abbiamo i titoli del TG2, siamo con Vittorio da Roma. Allora Vittorio, io le dicevo prima, perché lei deve sostenere che sia Giuliano Ferrara che Vittorio Feltri, per il fatto di avere scritto in maniera Ferrara più pacata, Feltri un po' più cattiva, diciamo, per avere sostenuto che forse Veronica Lario ha sbagliato in questa sua uscita pubblica, devono essere considerati così servili?
Ma io non ho detto servile, ho detto che non meriterebbero il Pulitzer.
Ma ho capito, ma scusi, a prescindere da, a prescindere
centrata su questo, ecco. Era questo, mi sembrava un po' eccessivo.
A me sembra una polemica invece irriverente ma centrata, quella centrata nel senso giornalisticamente centrata, a prescindere dalle ragioni e dai torti, quella di, per esempio, di Feltri, che parla di Veronica Velina Ingrata e che parla di Ciarpame, quando invece proviene in fondo dallo stesso mondo, che è quello dello spettacolo. È una polemica centrata, poi uno può dire ci si può ragionare sopra.
Io credo che la signora si riferisse non tanto alla provenienza, ma alla modalità di reclutamento, come diceva lei prima. Credo, questa è una mia interpretazione.
Sì, cioè, no, certo.
Lei non mi sembra che abbia dato, lei ha conosciuto Berlusconi e l'ha sposato, quindi non mi pare che abbia fatto qualche cosa di riprovevole. Non
Berlusconi
si è fatta
era già sposato,
per
peraltro.
Farsi sì. Leggere, no? Si è fatta
magari
leggere
si potrebbe,
molto,
no, certo. Certo, certo, no, ma nessuno nega la diversità, tra l'altro appunto non si è mai posta la questione della candidatura, all'epoca non c'erano le candidature da parte di uomini dello spettacolo, c'erano molto meno naturalmente. La ringrazio Vittorio, velocemente perché andiamo verso la conclusione, Michele da Bari, buonasera.
Ah, buonasera dottor Cruciani, innanzitutto grazie per l'opportunità che ci concede di intervenire. Io volevo fare qualche considerazione sul metodo che le segreterie dei partiti adottano per scegliere i candidati. Da un po' di tempo diciamo, si stanno vedendo i frutti di queste decisioni. È una responsabilità notevole che loro hanno adesso davanti alla nazione. Responsabilità perché loro scelgono i dirigenti politici, la politica è una cosa nobile, diciamo che sono poi diciamo i frutti, i risultati che devono stabilire se è giusto candidare delle veline oppure il metalmeccanico della Thyssen. Ognuno ha, diciamo, gli deve essere data un'opportunità, ma quello che conta è i contenuti, le idee che queste persone poi esprimono. Mm. E soprattutto,
e allora?
Per quanto riguarda adesso in particolare che le segreterie dei partiti hanno scelto, devono scegliere, hanno scelto, meglio dire, i loro candidati che rappresenteranno l'Italia al Parlamento europeo, a maggior ragione la qualità di questi politici, di queste persone, di questi cittadini europei che rappresentano l'Italia deve essere molto alta. Perché
sì, no, ma lei su questa ragione, Michele. D'altra parte, cosa possiamo notare in queste liste presentate da parte di un po' tutti i partiti, sia del Partito Democratico che del PDL? Al di là delle chiacchiere sulle veline o presunte tali, ci sono grandi riconferme, ci sono cioè moltissimi parlamentari europei uscenti che sono stati riproposti, perché evidentemente anche per il Partito Democratico, anche per il PDL, ma per le stesse formazioni, per esempio di sinistra, come Sinistra e Libertà, è importante il fatto che tornino al Parlamento europeo, che restino al Parlamento europeo persone che già conoscono i meccanismi, che sono spesso un po' farraginosi, lenti, difficili anche da comprendere del Parlamento europeo. Per cui poi se si vuole fare un ragionamento è forse più importante questo, più che la candidatura di uno o due belle ragazze, cioè il fatto che ci sono moltissime riconferme in realtà, moltissime persone che da uscenti tentano un'altra volta, poi bisogna passare per le preferenze naturalmente, sia nel PDL che nel Partito Democratico, perché evidentemente, ripeto, sia PD che PDL, ma anche altri partiti, si affidano a persone già esperte da quel punto di vista. Poi uno può dire
è un fatto che credo abbia determinato,
cioè nel PDL per esempio c'è non so, Gargani, che è parlamentare europeo da non so quanti anni, credo da 10 anni, che si ripresenta addirittura per la terza volta. In Partito Democratico ci sono dei candidati che hanno fatto credo 2 o 3 legislature europee, cioè ci si affida anche a queste persone qui, perché poi il lavoro da parlamentare europeo è un lavoro anche ingrato se uno vuole farlo seriamente. Michele, che vuole aggiungere?
Sì, no, sono d'accordo.
Ingrato e ben pagato poi, comunque. Non
è... Sì, guardi, ma i costi, la politica ha un costo, io sono d'accordo, cioè voglio dire, però l'importante è che hanno diritto a essere retribuiti in un certo modo, però che almeno diano in cambio alla nazione un risultato. Occorre, poi io auspico, peraltro, che centrodestra e centrosinistra trovino
a Bruxelles una condivisione di linee programmatiche che comunque avvantaggi il sistema Italia. Voglio dire,
guardi, questo non è mai successo, perché purtroppo, come dicevamo prima, si riproducono al Parlamento europeo le stesse, tra gli italiani, le stesse discussioni, le stesse divisioni, si lotta l'uno contro l'altro per alcuni progetti presentati dai governi di turno. Quello succede. La ringrazio. Agostino da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Guardi, veramente, senza cattiveria, senza sì. polemica, però non...
Ma no, perché no, senza? Con cattiveria chiamare. E con polemica?
Vabbè, faccia lei, ma io ho dovuto chiamare perché sì. non posso sentire sostenere che Feltri e Ferrara non sono servili.
Non sono servili.
Abbia pazienza,
li ha catalogati nella categoria servili, servi
ma
di Berlusconi.
Sì, ma non sì, per il discorso di Veronica Beh. Lario. Aprite
in generale, sono dei servi. Sono
ma
dei
basta
servi.
Aprire i loro giornali.
Agostino, io la categoria dei servi non la conosco, questo è il punto. Se lei
ma
me la
guardi,
spiega, la categoria dei...
come...
io non do a nessuno del servo, c'è qualcuno
ma
che dà del servo
io,
a me.
No. Ma, non,
ma io non do mai del servo agli altri, perché a parte
bene,
che bisognerebbe rivalutare anche
la
figura del servo, non capisco perché il servo debba essere considerato così negativamente, la categoria del servo. Se vogliamo, la prossima volta facciamo l'etimologia del servo. C'è un giornalista molto noto che dà del servo a destra e a manca, chiunque esprime delle idee che possono essere avvicinate a quelle di, o chiunque dia ragione almeno solo una volta a Berlusconi è automaticamente un servo. Ora mi spieghi
no.
perché secondo lei Ferrara e Feltri sono due servi, me lo deve spiegare, non lo capisco.
Certo, non per chi lo fa una volta, per chi lo fa ogni santo giorno sui propri giornali.
Feltri non mi risulta, Ferrara nemmeno critica spesso le proposte del PDL, di Berlusconi, eccetera. Sono persone che magari hanno simpatia per Berlusconi, ma definirli servi mi sembra
probabilmente leggiamo dei giornali diversi, perché basta
probabilmente sì, oppure abbiamo anche modi di leggerli diversi. Insomma.
Sì, non lo metto in dubbio. Però veramente, quando uno ha posizioni sempre solo a favore del proprio, non mi viene altro termine.
Ma guardi, io le posso patrone. Citare, siccome non mi va di entrare in questa polemica, le potrei citare miliardi di articoli, siccome magari leggo i giornali purtroppo in maniera più attenta di quanto non faccio lei, magari mi sbaglio, lei è un attentissimo lettore di giornali, non lo so, ma io magari per professione sono costretto a farlo e non è detto che sia
guardi.
Una cosa positiva. Però le assicuro, le potrei citare 40.000 articoli sia del Foglio che di Libero in cui davvero non c'è traccia di servilismo, però sono giornali che hanno chiaramente una simpatia politica per il PDL, per Forza Italia, poi insomma dico anche delle cose banali se lei mi fa scendere su questo terreno, Agostino.
No, ma no, guardi, io non voglio assolutamente...
No, ma è il servilismo che non capisce, è quando lei mi dice come si fa a non dire che Ferrara e Feltri sono servi, è questo che non
mi torna. Ma no,
sono
comunque assolutamente schierati a favore di una parte e si scatenano veramente in maniera forte, spesso contro gli oppositori politici. Ma faccio un esempio, le demolizioni, non so, verso Grillo, verso De Magistris.
Beh, quelli diciamo verso Grillo e De Magistris, a parte che insomma non è disdicevole criticare Grillo e De Magistris, e poi comunque non è che sono comuni solamente a Ferrara e a Feltri, le critiche, insomma c'è anche una buona parte della sinistra che critica le posizioni di Pietro e di Grillo, per cui insomma da questo punto di vista.
Ci sono sicuramente giornali schierati a sinistra e giornalisti schierati a sinistra. Però,
questo insomma siamo nell'ovvio.
Parliamo di persone schierate, chiaramente
A me questa categoria della persona schierata non la... Io sono abituato a ragionare in modo diverso, non è che parto da un preconcetto, quella persona è schierata, dunque tutto quello che dice rientra nella categoria schierata. Sono abituato a sentire delle proposte, delle idee, a leggere, a farmi un'idea, a prescindere dal fatto che quella di incasellare quella persona in una casella, nella casella Berlusconi oppure nella casella anti-Berlusconi. E con questo abbiamo chiuso questa sera. Giuseppe da Brindisi, Giulia, provincia di Rieti, Alessandro da Reggio Emilia e altri ancora, ci sentiamo domani, anche il 1° maggio, in diretta 18:30. Ciao.
La Zanzara.